L'ultima parte di questo percorso di sviluppo del computer, che è quello che ci avvicina ai nostri tempi, è anche molto interessante. Abbiamo lasciato l'evoluzione del computer con questa immagine, un'immagine corporate in cui il potere economico, accademico, politico è molto legato a questa idea del della crescita di questi sistemi. Tra l'altro adesso soltanto vedo questo implicito messaggio, no? Questo implicito messaggio che è un messaggio evidentemente rivolto proprio all'idea dello spazio, no? Perché era molto legato anche ai momenti delle esplorazioni spaziali, lanci, no? Tutti gli anni 60 sono molto legati a questa, fine anni 50 e anni 60. Allora, vediamo adesso che cosa succede. Innanzitutto succede una cosa abbastanza interessante, che è dal punto di vista tecnico, cioè ci si libera finalmente, cioè dalla valvola si passa al transistor, che è una miniaturizzazione del... ben arrivati ragazzi, portiamo 5 minuti di ritardo. Che contano, che non vanno fatti, è semplice, perché se uno dice alle 17, allora c'è una miniaturizzazione del componente. Questa questione del transistor genera tutta una sottocultura già negli anni 50, che è una sottocultura molto rivoluzionaria, no? Che è quella delle famose radio a transistor, di questa mobilità, no? Di questa specie di rivoluzione che la musica si poteva sentire non più nell'apparecchio di casa con tutte le sue valvole, le sue cose, ma dappertutto. Adesso uno la vede così, abituato, voi siete nel 2010, siete generazione, cioè praticamente la generazione del transistor, dopo è venuta la generazione del mangiadischi, dopo è venuta la generazione del Walkman, giusto? Dopo è venuta la generazione degli MP3, no, dopo quelli del Walkman è venuta la generazione dei CD portatili, eccetera, poi è venuta la generazione degli MP3, oggi siamo la generazione degli iPhone, no? Quindi, voglio dire, immaginate quanta strada, però in realtà il passaggio primo, quello del passaggio al transistor, è stato il più rivoluzionario, perché in quel momento la radio a transistor è diventata, no? E non è a caso che tutta una certa tipo di musica, di cose sono sviluppate in quel momento. Dopo il transistor c'è quest'altra invenzione fondamentale, che è quella del circuito stampato. Del circuito stampato e del microchip. Queste due invenzioni portano un livello di miniaturizzazione del tutto impensabile per rispetto al discorso della valvola. Quindi queste cose che erano così grandi possono diventare più piccole. Ma qua veniamo a noi, e questo è un momento molto significativo di cui io parlo sia in vari momenti, ne parlo anche nel libro Architettura e Modernità, perché è un momento, cioè, che va capito. Il computer, il personal computer, il computer, nonostante ci fossero stati questi progressi così sensibili anche dal punto di vista dell'elettronica, e cioè la miniaturizzazione, i circuiti stampati, eccetera, piuttosto che le valvole, rimane comunque un appannaggio di elite. Ed è molto interessante seguire un filone, libertario, che è un filone che ha addentellati con la politica, con l'architettura, con il costume, eccetera, eccetera, perché questo grande momento, della fine degli anni 60, è un momento in cui il tentativo di conquistare delle soglie di espressione e di cultura a livello generalizzato, a livello dell'individuo, cominciano ad avere un grosso impatto. Nel libro ne parlo abbastanza di queste, nel libro Architettura della Modernità questi temi sono abbastanza ben credo delineati per far capire una serie di vicende architettoniche. Qui in questo contesto riparliamo di una cosa che nel libro è soltanto accennata, e cioè come questo filone, come dire, libertario da un certo punto di vista si collega a questo filone del computer e della nascita del personal computer. Perché questo? Perché la nascita del personal computer è in qualche maniera un fenomeno tutto generato dal basso, è questo che uno deve capire. Il personal computer non è un'invenzione commerciale della grande ditta di computer tipo l'IBM o d'altro. Loro erano arcicontenti del loro mercato, non avevano nessun problema a individuare un altro tipo di mercato. Vendevano moltissimo questi apparati specializzati alle banche, all'università, ai ministeri, andava tutto bene. La nascita dell'idea del personal computer in realtà è una nascita parallela ai movimenti libertari più o meno politicizzati socialmente, legati ai fenomeni di contestazione giovanile negli anni 60 e inizi anni 70, quindi si radica fortemente all'interno di quell'ambiente e in particolare si radica nell'ambiente californiano, cioè la culla di tutta una serie di movimenti controculturali cosiddetti di quegli anni, fine anni 60, metà anni 60, inizio anni 70, hanno per una serie di ragioni la California come grande cucina di questo pensiero. Allora, la prossima volta che punizione facciamo voi due? 17 e 12? Ma ce la decidete voi. Detto ciò, avete andato a comprare i libri all'Orion? Vabbè, comunque già questa è una mossa intelligente, però tanto l'abbiamo registrata, spero che l'abbiamo registrata questa cosa. La stavo registrando, sì. Allora, nasce in questo momento di controcultura e nasce innestando la controcultura californiana a un'altra cosa che è molto caratteristica, e che è il movimento, diciamo, degli hobbisti, delle persone che hanno dei hobbies, no? Che magari in genere sono degli hobbies legati al modellismo. Allora, questa immagine qua è una delle immagini, ci sono delle immagini molto divertenti che derivano da questo libro, che in qualche maniera fanno capire abbastanza bene questo ambito. Allora, questa qua è per esempio un foglio ciclostilato di uno di questi movimenti, e infatti guardate che cosa dice, dice People's Computer Company, computer are mostly used against people instead of for people, used to control people instead to free them, time to change all of that, we need a People's Computer Company. Cioè, il computer visto come sistema di controllo, come sistema, diciamo, gerarchico, eccetera, invece no, cerchiamo di fare del computer uno strumento di liberazione. Questa è l'idea. E come fanno? Fanno con una tecnica, questo bisogna capire, una tecnica sostanzialmente che appartiene al mondo della hobbistica, della modellistica. Questo è Ed Roberts with his invention, the altar, che probabilmente è considerato il primissimo personal computer. Ora, se voi vedete questa immagine è fantastica, perché cosa vedete? Vedete tutta una serie di scatole e scatolette che lui ha comprato nei negozi di elettronica ed ha assemblato in maniera abbastanza libera. E poi se vedete lo sfondo, secondo me lo sfondo rivela, come il manifesto della cosa dell'auditorium, mille cose. Cioè questo sfondo con gli aeroplanini o con la barca rivela un mondo, cioè l'appartenenza a questo mondo del modellismo, no? Guardate che interessante che è questa immagine. All'interno di questi fenomeni quindi si sviluppano varie sperimentazioni, tutte dal basso, tutte motivate in qualche maniera con questa idea di che il computer non doveva essere appannaggio dell'elite, ma doveva essere uno strumento di liberazione individuale e quindi personale. Un'idea, come dire, rivoluzionaria in realtà, è completamente controcorrente, che appartiene a questa controcorrente. La storia più nota di tutte queste, diciamo, cose parallele, perché queste si vedevano nei loro circoli, nelle loro cose, eccetera, la storia più nota è quella che sanno tutti, penso, quasi tutti, che è la nascita dell'Apple Computer, che in realtà nasce esattamente all'interno di questo mondo, cioè è un mondo in cui si prendono le componenti all'interno del negozio di elettronica e si cominciano ad assemblare. Vedete che questo è un pezzo di televisore, questi magari sono dei mangianastri o altre cose del genere, si comincia a, diciamo, ideare questo. Come, diciamo, la nascita, questo è, credo, il primissimo, la primissima ipotesi di computer personale fatto da Steve Jobs, che qui vedete, e da Steve Wozniak, che è il suo partner, ingegnere, su cui si basa l'Apple. In una prima fase c'è quest'altro personaggio di cui non ricordo il nome, che poi verrà, non ci sarà più. Loro in realtà riescono, Steve Wozniak è un ingegnere molto molto bravo, è quello che è la persona che c'è dietro il codice, c'è dietro la programmazione, c'è dietro la capacità di scrivere del software per far fare alle macchine determinate cose. Per esempio lui scrive il software affinché sul nastro di registrazione magnetico si possa scrivere i dati o cose del genere. Quindi lui in realtà sviluppa poi in una maniera abbastanza originale tutta questa componentistica. Steve Jobs, di cui alcuni di voi sanno anche molto di più perché continua a essere assolutamente operativo, è sostanzialmente un visionario, cioè una personalità che riesce a intuire alcune potenzialità presenti ma inespresse nella tecnologia e nel momento, e riesce a far fare a queste, diciamo, situazioni dei veri e propri salti. E lui concepisce in realtà questa idea del personal computer come, diciamo, quello che in sostanza, in buone parole, conosciamo noi, cioè una macchina programmabile basata sulla possibilità di scrivere dei dati, di avere dei dati già immagazzinati dentro e di operare attraverso una prima fase semplicemente una tastiera e con un monitor esterno che può essere addirittura in una prima fase il televisore di casa. Qua c'è un grosso cambio di foto, che è tra queste foto e queste foto, e questa foto, e soprattutto subito dopo questa foto. Che cosa è successo? È successa una cosa, che si è combinata a loro due, quello che in America si chiamano dei joint capital, cioè delle persone che investono 50.000 euro, 60.000 euro, 100.000 euro, ma parliamo di cose di questo tipo, all'interno di delle start-up, cioè di piccolissime o minuscole società, di cui però chi investe prevede una possibile grande crescita. Allora, loro si mettono, Jobs riesce a entrare in contatto con uno di questi diciamo investitori, che mette nel loro progetto di personal computer, che era più o meno a questo stadio qua, mette un capitale, ma non è un capitale immenso, immaginate 100.000 euro, adesso non lo so, una cosa del genere, per partire con una produzione in qualche maniera industrializzata. A questo punto nasce l'Apple II e siamo nel 1977 ed è sostanzialmente, tecnicamente non è il primo personal computer, perché come vi dicevo esistevano altre cose, anche altre ditte che avevano cercato di fare qualcosa del genere, ma per una serie di ragioni l'Apple arriva diciamo a creare proprio questa idea del personal computer. Siamo grosso modo attorno al 77. A casa mia arrivò un primissimo Apple computer nel 78 e mi ricordo che cosa faceva, praticamente nulla, e l'entusiasmo di chi aveva acquistato questo computer a me, ragazzo, mi sembrava del tutto sproporzionato rispetto a quello che effettivamente faceva, però in realtà era comunque una rivoluzione. Il passaggio a questa immagine segna un ulteriore passaggio, che è quello del fatto che questi personaggi diventano ricchissimi. Come fanno a diventare ricchissimi? È molto semplice, finalmente a un certo punto l'ho capito. Il meccanismo è questo: se tu hai una ditta e a un certo punto decidi di mettere questa ditta sul mercato azionario, cosa succede? Che tu hai questa ditta, hai un tot dello shareholding di azioni, tu hai il 50% di azioni, che nell'attimo in cui tu lo metti al mercato valgono un euro, d'accordo, ad azione. Nell'attimo in cui tu lo metti al mercato e il mercato risponde all'acquisto di queste azioni, le azioni da un euro vanno a 100 euro l'una. Questo è il meccanismo, perché diciamo ha successo, quindi ci sono molti acquirenti. Allora tu, se avevi le azioni a un euro, avendo questo è il meccanismo, per cui questi qui a un certo punto, praticamente dall'oggi al domani, diventano oltretutto molto, hanno una grande disponibilità di denaro e quindi possono investire su una cosa importante. E quindi si comincia a sviluppare tutto un indotto del personal computer che ha dimensioni territoriali, cioè intere sezioni di questa grande città regione di Los Angeles, la famosa Silicon Valley, si comincia a organizzare su queste cose. Cosa succede parallelamente? Una storia parallela che è interessante conoscere è quella di Bill Gates. Quindi se Steve Jobs è un visionario che procede per salti in avanti, intuisce una serie di possibilità implicite nella tecnologia e riesce a creare prodotti innovativi user market, no? Sostanzialmente per il mercato di massa, perché questa è diciamo è il concetto un po' da sempre, fin da quando era appunto ragazzo. Dall'altra c'è quest'altra storia molto incuriosente, che è quella di quest'altro grande artefice dell'avvento del mondo così informatico che conoscete bene, che è appunto Bill Gates. Bill Gates, ragazzino, è ad Harvard e studia informatica e matematica, e a un certo punto decide di scrivere un set di istruzioni per far funzionare questi determinati computer. Perché qual è il problema? Una volta che tu avevi queste macchine, tipo quelle che abbiamo visto prima, no, questa, ma forse questa, questo tipo di cose, tu dovevi stare un'ora e mezza, prima di fare qualunque cosa, di istruire la macchina su come comportarsi. In qualche maniera bisognava insegnare alle regole alla macchina, prima di tutto un determinato modo di comportarsi, come dire, no? Di strutturare le informazioni, e soltanto alla fine di tutto questo ragionamento tu potevi cominciare a fare concretamente qualcosa. Questa faccenda in gergo si chiama sistema operativo. È quello che voi oggi, quando accendete un computer, accade in automatico senza che voi vi rendiate neanche conto di questa cosa. In realtà il caricamento del sistema operativo non è altro che un set di istruzioni che vengono date alla macchina per operare in un determinato ambiente. Soltanto una volta che il sistema operativo è caricato dalla macchina, voi siete in grado di cominciare ad operare, giusto? Allora, il nostro Gates ebbe questa intuizione di scrivere questo sistema, diciamo, un sistema operativo che, diciamo, rendesse facilitato in qualche maniera standard questa idea di che tipo di istruzioni dare a una macchina affinché questa cominci a funzionare. Quindi questo DOS, cosiddetto DOS, Descripting Operating System, ma in realtà qua ne potremmo discutere molto, molto più a lungo su questa D, perché ha altre, tutta un'altra serie di implicazioni su cui poi torneremo. Qual è la sostanza? Che questo sistema operativo che ha scritto Bill Gates ha un padre avvocato e lui sta per vendere il sistema operativo per $8,000 a un tizio che gli interessa averlo per il proprio computer. Ma il padre gli dice: non devi fare così. Devi farti dare uno shareholding, cioè devi venderlo a percentuale. Questa idea del vendere il sistema operativo a percentuale è la chiave che c'è dietro Windows, il successo di Windows, della Microsoft e di tutto il resto. Cioè, Bill Gates crea un sistema operativo che viene venduto in licenza o all'utente o a chi fa la macchina. Quindi gran parte di persone che fanno, diciamo, queste nuove macchine di vario tipo si appoggiano su questo standard, non perché sia così meraviglioso, ma perché è uno standard. Dopo un po' si crea come standard questo determinato sistema operativo, che appunto si chiama DOS. E siccome in sua natura, diciamo, la furbizia del sistema è che è un sistema indipendente dalle macchine, cioè siccome è tutto abbastanza rudimentale, praticamente è un sistema che gira, è molto facile fare una macchina che giri con questo sistema operativo. Quindi si crea questo livellamento tra macchina e sistema operativo basico, cioè DOS. Tutta questa situazione è una situazione così, più o meno fluida alla fine degli anni 70, nel senso che il personal computer vero e proprio, per chi si incuriosisce a questa nuova tecnologia, in realtà sono soprattutto gli Apple, però esistono dei sistemi appunto basati su questi sistemi DOS che sono aperti e tende a diventare uno standard. Ma il salto molto molto grosso avviene quando l'IBM decide di fare un proprio personal computer. Questo è un fatto simbolicamente estremamente importante, perché l'IBM è in realtà quella che ha più osteggiato il personal computer, sono le diciamo è la corporation che più aveva il business del computer in quanto sistema, diciamo, vi ricordate l'uomo con la cravatta, no? Un sistema in quanto sistema corporate, in quanto sistema, diciamo, di classe dirigente, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, l'IBM dopo 15 anni di questa esperienza sul personal computer dal basso decide di fare anche lei un personal computer, quindi come dire di accettare l'idea che non esiste più soltanto un mercato diciamo alto ma anche un mercato basso e diffuso e sceglie come sistema operativo il sistema operativo di Bill Gates, il DOS. A questo punto l'esplosione del personal computer diventa molto forte, siamo nei primi anni 81, 82, 83 ed è un sistema molto diffuso e molto, comincia a essere molto diffuso e molto, comincia ad arrivare in maniera abbastanza diffusa, cioè nei primi anni 80 in America si vedevano molti personal computer già presenti e quasi tutti erano dei sistemi basati sul DOS e su computer in gran parte IBM, perché in quella fase l'IBM faceva anche questa cosa. Allora, noi ci fermiamo qua, mercoledì facciamo un altro pezzo di questa storia e soprattutto reinterfacciamo il momento dell'architettura, il momento dei pixel e il momento dell'evoluzione del computer, d'accordo? Però è importante costruire almeno questo pezzetto, sennò è troppo per la volta prossima. Ok? Ci vediamo.